tutti in piedi nello Spirito. Signore, grazie perché tu continui a parlare ai nostri cuori. Prepari ancora, Signore, ancora il nostro spirito per ricevere rivelazioni e per poter ancora essere trasformati nel carattere e avere le giuste attitudini, Signore, per poter, Signore, prendere il meglio di quello che tu hai promesso. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Non so se avete visto il titolo, chiedete, vi sarà dato. Non è un insegnamento che voglio dare riguardo alle strategie della preghiera, ma riguardo all'attitudine quando preghiamo. Voglio parlare di questo stamattina con l'aiuto del Signore. Il Signore mi ha messo questo messaggio nel mio cuore, diciamo, in questi giorni, soprattutto verso giovedì, venerdì. E man mano questo messaggio si è sviluppato dentro di me perché ognuno di noi possa lavorare proprio nella propria vita, o permettere soprattutto allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita, perché possiamo avere una vita di preghiera di successo. Per successo non intendo essere superiore agli altri, far vedere che sono più forte degli altri, più spirituale degli altri, ma per sentire la dolce presenza di Dio e la sua voce. Il vero successo, fratelli, è sentire che Dio è vicino a te. Amen. Alleluia. Leggiamo il verso 7 del Vangelo di Matteo, capitolo 7, quindi Matteo 7, 7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Allora Gesù ha detto chiedete e vi sarà dato, non ha detto boh, vediamo a seconda, boh, me la devo pensare, ecco, potrebbe succedere che magari ogni tanto qualcosa ve la do. Eh no, non c'è scritto così, c'è scritto chiedete e vi sarà dato. Ma perché allora quando preghiamo non sempre riceviamo? Perché il Signore è occupato a fare altro. Perché abbiamo presentato una domanda, poi questa domanda è stata sopraffatta da altre domande che sono i raccomandati che l'hanno messo sopra. Come funziona qua in questo mondo? O c'è qualcosa che non va forse nel nostro modo, nella come attitudine quando noi preghiamo? Io intanto voglio dire che chi prega è una persona povera. Il Signore ha detto beati i poveri. Povera in che senso? Che è consapevole di essere bisognosa. Io sono consapevole di essere bisognosa di Dio. Se tu sei consapevole di essere bisognosa di Dio, sei povero. Se sei povero, sei beato. Amen. Beato in che senso? Beato perché Dio ti risponde. Dio risponde alla preghiera dei poveri. Non risponde alla preghiera dei ricchi. Per ricco intendo dire quella persona che crede che chi fa per sé fa per tre. C'era una volta uno slogan che diceva: per l'uomo che non deve mai chiedere. Ve la ricordate? Per chi non deve mai chiedere. Cioè, per gli orgogliosi, come dire, eh? Per quelli che pensano di sapere fare tutto, che possono fare a meno di tutto, di Dio e degli altri, che sanno sbrigarsela da soli. Chi sono i poveri Cristo? Cristo solo chiederà che non può, il Signore non potrà mai benedire perché questi non pregano. Ma ci sono preghiere che vengono ascoltate e preghiere che non vengono ascoltate. Ma chi è che ascolta? Uno può essere bisognoso di Dio e consapevole di essere bisognoso, però non è umile, non è semplice. E non ha messo ancora l'orgoglio sotto i suoi piedi. L'orgoglio va messo sotto i piedi, fratelli. L'orgoglio deve essere piegato, non soltanto sotto i piedi, piegato, strapazzato. E l'orgoglio è il nostro nemico numero uno. Collabora con la nostra carne. Sono troppo amici stretti. Orgoglio e carne viaggiano assieme e hanno deciso di non lasciarci fin quando respireremo qui su questa terra. Il nostro spirito sa che sia questi due compari che vivono dentro il nostro corpo devono essere crocifissi insieme, una a destra e l'altra a sinistra. E Cristo deve vivere dentro di noi. Amen. C'è a destra l'orgoglio, a sinistra la carne. Un ne volete mettere, poi mendete. L'importante è che crocifiggete. Poi se uno lo volete mettere a sinistra e l'altro a destra, o viceversa, non è importanza. L'importante è che sono crocifissi. E chissà di non essere padrone di se stesso e del tempo. Quanti sanno che mia cognata non lo sapeva 2 mesi fa che giorno 16 era l'ultimo giorno della sua vita, il 16 gennaio del 2023. Nei primi di dicembre abbiamo avuto discussioni, si parlava di cose organizzative, di cose che dovevamo gestire, amministrare, eccetera, e lei diciamo voleva realizzare determinate cose e doveva essere come diceva lei, che era un tipo dura, un tipo oggi non c'è più. Sapete, questa cosa mi fa capire che a volte sembra che noi dobbiamo essere sempre qui e restare sempre qui e essere sempre quelli che decidono di essere come dico io, sa fare come dico io. Però quando poi arriva il tempo della fine, tu non puoi fare più niente, non puoi manco parlare, non ti esce nemmeno il fiato. E allora prendiamo consapevolezza che il nostro tempo non è nostro, è Dio che ce lo sta dando, ci sta dando tempo. Tempo per fare la sua volontà, tempo per fare le giuste decisioni, tempo per arrendere la nostra vita, tempo per spenderlo con Lui. Amen. Perché il miglior tempo è quando noi lo spendiamo con Lui, quando siamo con Lui, quando viviamo con Lui, quando parliamo con Lui. Quello è il miglior tempo che possiamo spendere in questa terra, fratelli, e quello che possiamo fare di buono è questo. Abbiamo parlato del successo di questa missione Paradiso, di quest'opera, opera che devo dire di Dio, perché c'è il bollo di Dio. Ci sono stati tempi in cui loro hanno digiunato e fatto digiuni di più di una settimana, 3 settimane di digiuno, 21 giorni di digiuno hanno fatto. Come l'hanno fatto questo digiuno non gliel'ho chiesto, però loro l'hanno fatto pubblico, tutta la Chiesa che ha digiunato. Queste sono persone che pregano, queste sono persone che digiunano, queste sono persone che sono arrese. Ecco perché poi fanno quello che fanno, ma non è perché sono più bravi, ma perché camminano con Dio. E non possiamo fare quello che dobbiamo fare se stiamo lontani da Lui, perché è Lui che ci dà tutto quello che abbiamo bisogno. I cammelli vengono dallo stare alla presenza di Dio. Non possiamo pretendere che arrivino i cammelli mentre che mi faccio i fatti miei. Scusate se parlo così. Ma quando faccio l'opera di Cristo che arrivano i cammelli carichi di benedizione? Sì o no? È l'anno dei cammelli? È l'anno dei cammelli, della benedizione di Dio, che arrivano carichi. Ma questo dipende da qual è l'attitudine che tu assumi quando fai le cose, quando pensi di fare le cose, come le fai. Io vedo nella parola di Dio la vita di Paolo. E Paolo come viveva? ogni giorno dopo la sua conversione, in ubbidienza totale. E questa ubbidienza cresceva man mano che il Signore si rivelava. Lui era sempre più ubbidiente. Così come Gesù ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Perché ogni volta che decidi di ubbidire, soffri. Perché il diavolo non vuole che tu faccia questa cosa. E allora ti mette il bastone in mezzo alle ruote, proprio perché tu non devi ubbidire, devi fare di testa tua come dice il tuo orgoglio. Ma se tu decidi di ubbidire per fare come Dio ti dice, tu avrai sofferenze. E allora dice, faccia a modo mio, così io non soffro. Questo è quello che spesso decidiamo di fare. Però dico, se vogliamo i cammelli, se vogliamo pregare ed essere esauditi, allora dobbiamo assumere la giusta attitudine, quella di coloro che per fede e pazienza hanno ereditato le promesse, come dice la parola di Dio, ma per fede e ubbidienza io direi anche. Perché la fede è legata all'ubbidienza, perché se tu ubbidisci la fede funziona, se tu disubbidisci si ribelle, manco ti viene manco di pregare. O se preghi non senti la presenza di Dio e non senti che Dio ti sta dicendo ok, va bene, io l'ho promesso e questa cosa sarà tua, te la do. Paolo viveva in ubbidienza, ma non come un collaboratore, ma come uno schiavo. Infatti lui dice, servo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo. Ma prima di essere apostolo, che lui non si sente apostolo, sente che... Ecco, noi invece a volte ci sentiamo di essere quello che non siamo, però ci comportiamo come non dovremmo. Paolo si sentiva servo e poi sapeva che doveva svolgere il compito di apostolo. Adempiere apostolo vuol dire missionario, che Dio ti ha dato una missione e tu la devi andare a compiere. Questo vuol dire apostolo poi di fatto. Vuol dire servo che deve fare qualcosa che gli è stata comandata. Non è essere come sottopapa. Non esiste il sottopapa. Non esiste manco il Papa, esiste l'apostolo, servo, esiste il profeta, un altro servo, esiste l'evangelista, un altro servo, esiste il pastore, un altro servo, esiste il dottore, un altro servo, esistono i credenti ripieni di Spirito Santo, ancora servi, tutti servi per servire. Se non serviamoci, a che servi? Ma andiamo a vedere. Romani capitolo 9, leggiamo dal verso 3. Vediamo Paolo come ragiona. Desidererei essere io stesso anatema, guardate, e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse, dei quali sono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Allora, cos'è che ha detto all'inizio? Perché la frase più forte è quella: desidererei essere io stesso anatema, separato da Cristo. Ma immaginate il peso di queste parole. Separato da Cristo, essere una maledizione, maledetto. Desidererei essere maledetto pur di vedere tutti i miei fratelli salvati. Tutti quelli che, per cui Dio ha promulgato dei patti, delle promesse, delle benedizioni, tutti questi che possano avere tutto quello che Dio ha deciso di dare al suo visibile a se stesso, praticamente quando si metteva davanti allo specchio, se si ci metteva, perché allora non è che c'erano tutti gli specchi che ci sono adesso, allora forse non ce ne erano, gli specchi erano metalli levigati, molto levigati. Cioè non c'era lo specchio di vetro, forse c'era, non lo so, Non, te lo, non ve lo posso dire, che no, i nostri specchi sono vetro perfettamente liscio e di dietro, diciamo, pitturato con sali d'argento o qualcosa del genere, insomma, delle sostanze metalliche, quindi è sempre metallo, che è appiccicato, liquido, reso liquido, è appiccicato nel vetro. Quindi ti riflette l'immagine. Lui non vedeva se stesso allo specchio, ammesso che si ci metteva davanti allo specchio, ma vedeva Gesù, vedeva Cristo. Quindi lui si era sciolto in Cristo, non pensava più per sé, ma pensava perché quello che Gesù ha fatto, che potesse beneficiare quel sacrificio, tutti gli uomini della faccia della terra, perché questo è il desiderio di Dio, che tutti gli uomini siano salvati, tutti quanti. E quando una persona si addentra nel servire il Signore, desidera che tutti gli uomini siano salvati, perché questo è il desiderio di Dio. Lui aveva fatto entrare dentro il suo cuore il desiderio di Dio, era diventato il suo desiderio. Sapete quando Dio esaudisce le nostre preghiere? Quando noi stiamo desiderando quello che Dio desidera, quando stiamo chiedendo quello che Dio ci vuole già dare. Perché io a volte gli chiedo una cosa che Dio non me la vuole dare, ma vuole che io faccia la richiesta di un'altra cosa. Se faccio la richiesta di quello che Lui mi vuole dare, quello è subito sì, però non mi può dare niente se io non la chiedo. Con Dio funziona così: se tu la chiedi la ricevi, se non la chiedi non la ricevi. La devi chiedere, devi fare domanda, così come la pensione. Tu hai raggiunto l'età pensionabile, hai versato i contributi, ma non è automatico che te non hai la pensione. Devi fare la domanda, chiedete, hai un diritto, ma con Dio non abbiamo fatto, non abbiamo versato niente, è Lui che ha versato per noi il suo sangue. Amen. 1 Corinzi 14, 18 dice: io ringrazio il mio Dio perché parlo in lingue più di voi tutti, ma nell'assemblea preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole in altre lingue. Non voglio fare l'esegesi di questo verso, però voglio che possiate attenzionare la prima parte di questo verso. Io ringrazio il mio Dio perché parlo in lingue più di voi tutti. Ora, mi sono chiesto, se Paolo dice che parla in lingue di voi tutti, di tutti quelli che erano lì a cui, con cui stava parlando, che vuol dire? Che aveva misurato quando parlano in lingue gli altri col cronometro? Ma manco c'erano i cronometri allora. E il suo parlare in altre lingue l'aveva misurato col cronometro? Aveva misurato gli altri quando pregano? Aveva misurato se stesso quando prega? E poi può dire che ora sta pregando più di tutti gli altri? È questo che vuole dire? È questo che è successo di fatto? Penso proprio di no. Ma allora perché dice questo? Perché dice che parla le lingue più di tutti gli altri? E il motivo, sapete qual è? Uno solo. Che lui pregava in lingue sempre. Continuamente pregava in lingue. Allora, c'è un momento in cui tu non parli lingue. Forse lui mentre mangiava pregava in lingue. Mentre parlava con gli altri pensava di parlare lingue. Cioè in ogni caso lui pregava sempre. Era un uomo che pregava costantemente. Il successo, fratelli, il successo, i cammelli arrivano quando preghiamo sempre. Ma che razza di vita mi stai proponendo? Che io devo sempre pregare? Ma che sogno? Un monaco di clausura? No, chi di su prigionieri? Io no. Io non sono un monaco di clausura. Io sono un servo di Cristo. Io sono un figlio di Dio. Io sono uno che voglio stare vicino a mio Padre. E non ci puoi stare se non preghi. Non ci puoi stare vicino se non stai vicino alla sua parola. Non gli puoi stare vicino a Dio se non parli con Lui. Non puoi stare vicino a Dio se non sei disposto ad ascoltarlo quando ti vuole dire qualcosa che magari non ti piace. Quando Paolo parlava, alcuni gli dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Poi magari un'altra volta, quando parlava di morte, di resurrezione, su questo poi ci sentiremo un'altra volta. Ma se tu vuoi stare con Dio, devi sentirlo subito quando Dio ti vuole dire qualcosa. Dobbiamo sempre avere l'orecchio aperto e parlare sempre con Lui, essere consapevoli. Quando Dio ha detto ad Abramo: cammina nella mia presenza, sii integro, gli ha detto: vuoi realizzare la promessa? Vuoi figlio? L'avrai. Ma attenzione, non di perdermi di vista. Quello che Elia disse a Eliseo, quando Eliseo ha saputo che Elia se ne stava andando, che Dio l'avrebbe portato in cielo, lui lo seguiva. A un certo punto dice: ma che vuoi? Mattini, ritorna a casa. No, io ti seguirò. E allora, che cosa vuoi? Il doppio dell'unzione che hai tu. Il doppio. E cosa disse Elia ad Eliseo? Se tu mi vedrai, cioè se praticamente se gli occhi tuoi si incollano su di me e non mi perdi di vista, quando io sarò portato via, se tu non mi perdi di vista, allora l'avrai quello che hai chiesto. Se noi non perdiamo di vista il Signore, se stiamo sempre guardando Lui, se non ci perdiamo per strada, perché è facile, fratelli, che ci smarriamo e ci perdiamo, però il Signore ti avvisa: vedi che ti perdisti, vedi che hai perso la strada, vedi che hai perso il sentiero, vedi che stai uscendo fuori dal seminato, guarda che questa cosa è sbagliata, stai facendo qualcosa di sbagliato. Allora tu dici: vero è, Signore, mi sono perso. E allora ritorna, riprendi il cammino, riprendi la via. Amen. Paolo pregava continuamente, pregava. E io voglio dire una cosa, fratelli. Non dobbiamo camminare, chiedere: Signore, voglio che tu sia sempre vicino a me. È una preghiera sbagliata questa. Non chiedere a Dio che deve essere sempre vicino a te. Ma fa una la stessa richiesta, però impostata in un modo diverso. Signore, fa che io possa sempre essere vicino a te. Dio non cammina con te, devi camminare tu con Lui. E qui il segreto, se vuoi ricevere da Dio. Non dire: Signore, in questo progetto per favore assistimi. No, qual è il progetto che vuoi realizzare? Perché voglio collaborare con te. E allora in quel caso Dio ti assisterà. Tu camminerai con Lui, non Lui con te. Amen. Che c'è scritto da? Io sono il buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Io non seguo le pecore, sono le pecore che seguono me. Io ho visto i pecorai quando passano con le pecore davanti e il pecoraio dietro, pronto a tirare le pietre quando le pecore cercano di andare, cioè per cercare di farle andare, le spinge dietro. No, così non funziona col Signore. Lui cammina davanti e le pecore lo seguono. Amen. Se tu vuoi seguire sempre il Signore, allora avrai la giusta motivazione quando fai le giuste preghiere. le preghiere così come dice Giovanni, secondo la sua volontà, sappiamo di avere già avuto quello che chiediamo. Se Dio ti chiama a essere testimone della grazia in una famiglia perché ti stanno invitando, perché vogliono sapere di Dio, sappi che non c'è posto migliore dove Dio ti può assistere. Quando tu hai l'onore che Dio ti dà di poter parlare di Dio e dell'amore di Dio a persone che vogliono conoscere la verità. Che onore che Pietro ha ricevuto quando ha saputo da parte di Cornelio che era invitato a casa sua e Dio gli ha detto: guarda che tu ci aggiri, anche se chi lui è romano, vacci! E lui è andato, che Dio lo ha preparato, e quando è arrivato lo Spirito Santo, dopo una quindicina di parole che Pietro ha detto, lo Spirito Santo è caduto su tutti loro, furono tutti ripieni di Spirito Santo, battezzati di Spirito Santo, e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Perché è andato dove Dio gli ha mostrato, dove ha fatto quello che Dio gli ha detto. E che cosa è successo? Lo Spirito Santo ha riempito. Io non voglio che il Signore sia con me, ma io voglio essere con Lui. Sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. È molto diversa la cosa. È tu che devi essere con Lui, non Lui con te. Lui non ti assisterà nei tuoi disegni. Lui ti assisterà quando i suoi disegni te li metti nella carpetta e li vuoi realizzare. Sapete che Mosè ha costruito il tabernacolo? Ma il tabernacolo non era un progetto di Mosè. Questo tabernacolo l'ha ricevuto su Sinai, il progetto l'ha ricevuto dal cielo e poi l'ha realizzato, e tutti i materiali sono arrivati, e anche tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione. Guardate che anche quella era un'opera fantastica. Anche se era smontabile, ma c'erano cose ricoperte d'oro, pezzi di legno, travi di legno ricoperte d'oro, tante cose intessute, fatte in una maniera gloriosa, anche se era una cosa che si poteva smontare, rimontare e trasportare, era qualcosa di glorioso, fatto con eccellenza, che onorava Dio. Anche lì cose esagerate. Dice: ma basta una trave, che c'è bisogno di ricoprirla d'oro? No, Dio mette la sua benedizione, la sua natura, quando noi facciamo le cose per Dio. Il Signore Gesù cosa ha fatto? A chi ha seguito? Il suo pensiero o il pensiero del Padre? Tutto quello che ha fatto è stato in ubbidienza. E quando lui pregava, raramente conosciamo il contenuto della sua preghiera, tranne la preghiera che ha fatto davanti alla tomba di Lazzaro e quella che leggiamo, la preghiera nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, se non mi sbaglio, quella preghiera diciamo finale, dove la preghiera sacerdotale, dove lui offre poi se stesso e dice: Signore, non ho perso nulla, nessuno di quelli che tu mi hai dato, tranne il figlio della perdizione, che già si sapeva. E lì poi prega, quella è una preghiera pubblica, una preghiera che conosciamo, ma tutte le altre volte che lui pregava, che cosa chiedeva? Signore, papà, oggi mi dici che devo fare questo, questo e quest'altro, e allora ho bisogno della potenza dello Spirito Santo. Ho bisogno che tu mi assisti in ogni cosa. Ho bisogno che il tuo nome sia glorificato in me. Ho bisogno che tu mi sostieni, che tu mi liberi, perché tutti mi vogliono morto. Gli invidiosi mi vogliono morto, ma io voglio adempiere la tua volontà. Questo è quello che possiamo fare. Giovanni capitolo 11 verso 41 dice: essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Gesù non è andato quando subito l'anima gli diceva: partiamo. Che lui amava Lazzaro, amava le sue sorelle, Maria e Marta. C'è una famiglia di cui conosciamo i nomi di tutti: Marta, Maria e Lazzaro. E Gesù li amava, erano gli amici, proprio amici carissimi per lui. Perché erano cari? Sicuramente perché apprezzavano quello che lui è, per quello che lui è. E quando ha saputo che era molto malato, che era gravissimo, quasi in fin di vita, lui sarebbe partito. Ma lo Spirito Santo ha detto: no, lascia che muoia. Poi ci andrai a risuscitarlo. Quando sarà seppellito, ci arriverà il quarto giorno dopo la sua morte, quando già è decomposto. Mamma mia! Lui ha obbedito, ha frenato la sua anima. E il pianto che non ha fatto, lo ha fatto quando si è trovato davanti alla tomba. Si è identificato nel dolore delle sorelle, di quanti lo amavano, questo Lazzaro. O forse piangeva per l'incredulità che c'era, che si poteva tagliare col coltello, per il dolore, per l'amarezza. Però a un certo punto si alza la sua voce: Lazzaro, vieni fuori! Questa settimana ho visto saldare una cassa, una bacchetta di stagno così, tutta sciolta. Dico, anche se si svegliasse, come farebbe poi a togliere il coperchio? Una volta che è saldato così, c'è più fortuna che Gesù non l'hanno saldato, ha detto. Ho pensato. E poi subito: e perché ti pare niente quella pietra che c'era davanti alla porta? Lazzaro avrebbe potuto muovere quella pietra. Gesù avrebbe potuto muovere quella pietra come uomo naturale. Ma Dio dal cielo ha aperto la pietra, quindi scioglie anche lo stagno e ricompone tutto. Si apre tutto, ti trovi fuori. Così come Gesù si è trovato dentro a porte chiuse. Questo è quello che poi succederà, fratelli. Ma questa speranza non facciamocela rubare, perché saremo, risusciteremo con Cristo. Perché saremo tutti insieme e saremo uniti. Quelli che se ne sono andati prima e quelli che poi incontreremo il Signore nell'aria, perché questa speranza è per noi, non ci facciamo perdere. Mentre siamo qui, fratelli, dobbiamo avere una vita di preghiera intensa, ma non pregando per noi secondo i nostri desideri carnali, ma pregando secondo lo Spirito, come dice la parola, e vigilando soprattutto sul nostro cuore, fratelli. Stiamo attenti sul nostro cuore. C'è il fratello Salvatore che usa questo termine: state attenti, fratelli, stiamo attenti, e ha ragione di dirlo. Quindi stiamo attenti. Voglio leggere Matteo capitolo 7, dal verso 15. Guardatevi dai falsi profeti, quali vengono a voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque riconoscerete dai loro frutti. Perché sto leggendo questa scrittura? Sto leggendo questa scrittura perché noi dobbiamo vigilare sui nostri cuori. In che senso dobbiamo vigilare nei nostri cuori? Perché spesso ci alziamo a giudicare e a condannare. Anche se Gesù ha detto voi li riconoscerete dai loro frutti. Riconoscere i loro frutti vuol dire esaminare il frutto buono e il frutto cattivo. Perché se da un albero viene frutto cattivo, l'albero non è buono. Ma il Signore non ti dice condanna l'albero che non è buono, di esaminare, perché così non mangi il frutto. Come dire, guardatevi dai falsi profeti e non credete quello che vi dicono. Chi sono i falsi profeti? I falsi profeti sono coloro che si prendono la gloria, che quello che dicono lo dicono per innalzare se stessi e non Gesù Cristo. Quelle persone che non danno a Dio l'onore e la gloria, ma se la prendono loro la gloria, fanno capire che sono loro. Guardate che non è difficile che ci carichiamo di marmellata, fratelli. Non so se questa frase la capite, il senso, la metafora. Quando mangiamo troppa marmellata, pensiamo che perché abbiamo raggiunto qualche successo, perché la sappiamo un po' più lunga di qualcuno, allora pensiamo di essere più spirituali, pensiamo di essere migliori. Tu sei acqua, paglia, vapore, come chi fa il pastore e anche vapore. Siamo tutti vapore, fratelli. Oggi ci siamo, domani non ci siamo. Mia moglie è stata un pastore qui, ha parlato da parte di Dio, ma adesso in questa terra non c'è più, è in cielo, ma adesso non può far vedere più niente di sé. Io adesso ci sono, ma non ci sarò per sempre. Non ci saremo per sempre qui su questa terra, fratelli, ma mentre ci siamo, cerchiamo di far vedere il Signore. Però esaminare non è giudicare. Tu esamini perché poi non devi mangiare. Se tu raccogli dei funghi, devi esaminare se sono funghi velenosi o se sono funghi buoni, perché apparentemente possono sembrare buoni tutti, però ci sono quelli che ti ci fanno restare sotto. E allora li esamini o li fai controllare a chi ne capisce. Se tu non ne capisci, se tu non ti prendi la gloria e la dai a Dio la gloria, allora tu raccoglierai il frutto, quello di Dio. Il tuo carattere sarà cambiato, sarà trasformato, tu sarai una nuova creatura. Sarai una persona molto benedetta, una persona ripiena di grazia. Gloria al Signore Gesù. Siamo nella strada con Dio quando stiamo facendo ciò che ci fa, ci ha comandato di fare. Voglio che possiamo leggere in Efesini capitolo 1 versi 15 fino al 18. Perciò anch'io, avendo udito dalla vostra fede nel Signore Gesù, ritorno un po' a Paolo, verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione della conoscenza di Lui, e illumina gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, eccetera, eccetera, eccetera. Se leggete tutto questo periodo, vedete che il punto non arriva mai. Io l'ho dovuto tagliare, ma se cercate il punto, ci sono 10 righe prima di trovare un punto. Ma la prima cosa che è venuta, diciamo, ai miei occhi, è caduta ai miei occhi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Paolo fondava chiese, poi manteneva i contatti con le chiese, Ma come le manteneva i contatti? Sapendo un po' quello che succedeva nelle chiese attraverso, diciamo, quello che riferivano uomini fedeli che lui mandava. Vai a vedere che succede in Efeso. E allora magari qualcuno che era lì incaricato, Timoteo, che era lì ad Efeso, scriveva: carissimo Paolo, non sappiamo che cosa abbia scritto a Paolo, ma Paolo è venuto a sapere tante cose e Paolo era edificato. E lui ringraziava Dio per questa chiesa di Efeso, ringraziava il Signore e poi pregava per loro. Dal suo cuore partivano preghiere di ringraziamento e richieste. Fratelli cari, la nostra preghiera deve essere un ringraziamento e richieste, ringraziamento e richieste, ringraziamento e richieste. Non facciamo soltanto la lista della spesa per presentarla a Dio, ma ringraziamo Dio per quello che stiamo vivendo, anche se ci sembra duro, pesante, da sopportare, da difficile. Un momento pesante. Allora che facciamo? Presentalo a Dio il momento pesante, diventa leggero, perché il Signore dice: gettate nella sua parola, gettate i vostri pesi sul Signore ed Egli vi sosterrà. Non portare un peso che non puoi portare, portalo al Signore, non te lo tenere da solo, ma portalo a Dio. E dire: Signore, non ce la faccio da solo, per favore aiutami, Signore aiutami, dammi sapienza su come uscire fuori da questa situazione. Quante volte, e poi soprattutto lo stato d'animo che non è manco quello di aprire bocca, perché ti senti così male, così stai così male che non ti viene manco di pregare, ma raccogli quelle poche forze e prega che il Signore ti sosterrà. Noi abbiamo bisogno di pregare per fare la sua volontà ogni giorno. Noi dobbiamo chiedere: dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché oggi voglio onorare il tuo nome, perché oggi voglio fare la tua volontà, voglio adempiere il proposito che tu hai stabilito per la mia vita. Queste preghiere poi Dio esaudirà, non esaudirà: Signore, fammi realizzare la terza casa nella capitale. Ce l'ho a Ispica, ce l'ho a mare, ce l'ho in montagna, una la voglio a Roma. Dopo che ho realizzato la casa a Roma, Signore, ora a ciuppetti e che ci vuole, una a Parigi. Così ogni tanto vado lì. E un'altra la voglio realizzare. Ma non lo so, nelle Hawaii. Attenzione alle isole, quelle che poi si immergono là, che stanno scomparendo. Ci sono delle isole che, siccome il livello del mare si alza, non mi ricordo, lo sentivo in televisione, c'era un'isoletta che il cimitero è tutto sommerso ormai, che era la parte più bassa dell'isola, e già è sommersa e le croci galleggiavano. Cioè, per dire, queste isole che stanno scomparendo, cioè cerchiamo di andare più in alto, che il Signore ci prepara una casa meravigliosa. Amen. Gloria a Dio. Paolo dice: non cesso mai di rendere grazie per voi. Cioè, ecco, risposta alla domanda di prima: quanto pregava Paolo? Sempre. Non cesso mai, che vuol dire? Costantemente. Lui ringraziava Dio per gli Efesini, ma anche per i Colossesi, per i Corinzi, per i Tessalonicesi, per i Romani, per tutte quelle persone che Paolo aveva visitato, quelli posti dove aveva costituito delle chiese, e poi pregava per loro, si interessava, vedeva i bisogni e rendeva grazie a Dio per quello che già c'era, ma chiedeva ancora che il Signore potesse illuminare gli occhi della mente perché potessero avere la rivelazione, perché potessero avere la potenza di quello che è il tesoro che abbiamo in Cristo e che possa essere parte di noi, che possa essere realizzato nella nostra vita. O no? Io credo che questo che siamo chiamati oggi, quest'anno, 2023, siamo chiamati ad essere una benedizione per gli altri, ed essere cammelli carichi per benedire gli altri, e gli altri devono benedire anche me.
Ma intanto io devo fare la mia parte, poi gli altri se la fanno ben per loro, ma se non la fanno sarà Dio a benedire la mia vita. Sì o no? Secondo Cronache, capitolo 7, verso 14 dice, 7 e 14, lo potrete ricordare sempre, 7, la metà di 14, perfetto, numero perfetto, 14, il doppio. Più perfetto ancora. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia, torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega. Qua sta dicendo una cosa importante. Volete la garanzia che io vi risponda e che vi guarisca? Volete la garanzia che io vi benedica? Volete la garanzia che io vi mandi i cammelli carichi? Volete la garanzia che io vi provvederò a ogni vostro bisogno, secondo le mie ricchezze in gloria? Volete questa garanzia? Cercate di umiliarvi davanti a Dio. Umiliatevi. Pregate, cercate la mia faccia, cercate la mia volontà, allineatevi alla mia volontà, piegate il vostro orgoglio, crocifiggete la vostra carne e il vostro orgoglio, crocifiggete tutto ciò che può essere malvagio e che vi può impedire di fare, cercate continuamente la mia faccia, cercate la mia presenza, cercate di fare crescere nel timore di Dio. Allora, io guarirò la vostra famiglia, io guarirò e benedirò la vostra casa, io porterò allegrezza nei vostri cuori, io riempirò i vostri cuori, sazierò, vi soddisferò e voi sarete felici e esploderete e salterete come i vitelli quando escono dalla stalla in libertà nel cortile. Io c'ho l'immagine quando mio papà faceva uscire i vitelli. C'era il cancello chiuso naturalmente e c'era un bel cortile ampio e questi vitelli saltavano come i ragazzini quando giocano. Poi giocavano tra di loro, si scornavano, giocavano, poi saltavano. Vedevo come saltavano. Ecco, Dio vuole farci saltare di gioia. Sapete, ho visto nelle chiese quelle dove c'è un certo pubblico, una certa quantità, chi è che il worship leader cerca di trasmettere entusiasmo perché tutti possono danzare, possono esaltare di gioia. Cioè, ebbene, io vi dico una cosa, quando c'è la gioia del Signore non c'è bisogno di spingere nessuno, le persone non le puoi tenere. Non c'era un worship leader mentre Gesù entrava a Gerusalemme. E gli mettevano tutti i mantelli per terra e i tappeti e con le palme e gli ulivi accoglievano i bambini tutti che lodavano il Signore e i gelosi, invidiosi gli dicevano vedi come tutti là. Se io dico di stare zitti a questi le pietre grideranno. Quando tu sei soddisfatto di Dio, quando tu stai facendo l'opera di Dio, allora tu stai facendo quello che Dio desidera, riempirai il tuo cuore di gioia. E la gioia non viene da quello che sei, ma da quello che stai facendo con Dio, con l'aiuto di Dio. Amen. Perché a volte Dio non risponde? Leggiamo qua qualche scrittura di Giacomo, capitolo 4, dal verso 2. Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia. C'è del male nel vostro cuore, per questo non avete. Non riuscite a ottenere. Eppure Dio vi vuole dare, ma voi non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete. Ecco perché non ottenete, perché voi litigate. Non avete perché non domandate.
se tu vuoi ottenere litigando qualcosa, sappi una cosa, non avrai nulla. Non avete perché non domandate, cioè perché non pregate. Oppure se domandate, poi dice il verso 3, voi domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Quando voi fate richieste soltanto per piacere a voi stessi e non per piacere a Dio, per piacere e per benedire agli altri, per onorare il Signore, qua dice che cosa sono? Adultere, adulteri e adultere. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Qua mi voglio fermare un attimo, anche se si sta facendo tardi, però oggi mi dovete dare un permesso speciale. Se volete vi accompagno io a casa poi per farvi entrare, quando i vostri mariti magari non vi vogliono fare entrare. Vi accompagno. Quando leggiamo questo, chi sono gli adulteri e adultere? Quelli che guardano con ammirazione gli uomini di successo che non hanno il timore di Dio e che hanno tantissime ricchezze, tantissimi soldi e possono con i soldi fare tutto. Avere cose grandi, cose maestose, e tu guardi con ammirazione, desideri quelle cose. Ma quelle persone se ne stanno andando, stanno lasciando questo mondo, tutte queste cose non si votano. Resteranno qui sulla terra a marcire. Mia cognata ha lasciato una grande casa. Aveva delle cose. Ma tutta questa casa resterà chiusa, che ognuno ha la sua casa. Uno abita a Trani, l'altro abita nella stessa strada ma c'è una bella casa. Un altro già c'aveva il suo appartamento, quindi quella casa sarà chiusa, non ci starà più nessuno. Non ci sarà più nessuno. Non so che sarà una rendita solo per lo Stato, per i figli, di pagare l'IMU e pagare tutto il resto. Perché diventa un'eredità per lo Stato, non per i figli. Cioè non ci portiamo niente e lasciamo problemi, fratelli. Lasciamo agli altri problemi. Di quello che abbiamo lasciamo problemi. Facciamo in modo che si possa essere invece ricchi anche quando ce ne andiamo e lasciamo, benediciamo quello che possiamo dare. Qua poi dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, avvicinatevi a Dio. Sto leggendo dal verso 7, ho saltato dal 4, sono passato al 7. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi, nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio, affliggetevi, fate cordoglio, piangete, il vostro riso si cambi in duolo, la vostra gioia in tristezza, umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli, giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. Ora se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. Guardate qua, noi non siamo chiamati a giudicare, ma siamo chiamati a esaminare. L'ho detto prima, non giudicare la legge, non giudicare Dio, che a volte ci mettiamo e anche ce la prendiamo anche con Dio e siamo arrabbiati con Dio. Non è difficile fare questo, fratelli. Quando ti viene tolta la persona più cara, in qualche modo, senza che te ne rendi conto, te la prendi con Dio. Ve l'ho detto, ve l'ho raccontato tante volte, un pastore mi ha detto: ma hai provato a perdonare Dio? Io gli ho perdonato Dio, è Dio che deve perdonare me. Però sapete, nell'ingoscio, dico: Signore, ma se ci mendia autognito, un solo dito ci voleva. E mia moglie sarebbe ancora viva.
se tu mettevi solo un ditino, il mignolo, tu potevi. Però io non sono nulla rispetto a Dio. È Lui il grande io sono. Io sono una sua creatura che potrà anche fare cose grandi, magari attraverso ognuno di noi. Ma siamo noi piccoli. Quindi cerchiamo di non innalzarci sugli altri, ma umiliamoci sotto la potente mano di Dio. E Dio ci innalzerà. Chi si abbassa sarà innalzato. Chi si innalza sarà abbassato. Sottomettetevi sotto la potente mano di Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Vuol dire metti Dio al primo posto. Glorifica il Signore. Arrendi la tua vita al Signore. Lui farà cose grandi attraverso di te. Luca 6,37 dice proprio questo: non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Perdonate e vi sarà perdonato. Non giudicate. Io vorrei dire, fratelli, chi che giudica sarà giudicato. Ma voi siete pronti per essere giudicati? Io no. Immaginate che devo presentarmi davanti al trono di Dio dove sarò giudicato per tutte le volte che ho giudicato. E ho giudicato. Quanti non hanno giudicato alzano la mano. Allora avete giudicato come me. Allora chiediamo perdono al Signore stamattina. E dire: Signore, abbiamo giudicato. Abbiamo giudicato la tua giustizia, abbiamo giudicato la tua legge. Signore, perdonaci. Noi temiamo il giudizio tuo, vogliamo la tua misericordia, perché sappiamo che saremo trovati mancanti. Sarà giudicato chi è che ha detto anche perfino una sola parola pazzo a un fratello. Sarà giudicato. Signore, io non voglio essere giudicato, voglio misericordia, voglio che tu mi possa perdonare, Signore. Voglio che tu possa avere misericordia di me. Io voglio che la creazione possa vedere la manifestazione delle persone mature, delle persone che non giudicano, ma che si umiliano, che si abbassano. E vogliamo veramente impostare una vita di preghiera nella giusta attitudine. Richieste, ringraziamenti e richieste. Ringraziamenti e richieste. Giobbe offriva olocausti per i suoi figli. Aveva 7 figli maschi e 3 femmine. E questi facevano, banchettavano sempre, perché forse festeggiavano i compleanni di ognuno, una volta in uno, una volta in altro. Quindi dice, a volte magari 6 mesi dell'anno sono 12. 10 mesi c'erano feste, o forse 2 o 3 in un mese, non lo so com'erano, comunque banchettavano a destra e a sinistra continuamente, e quando si banchettava si beveva, e quando si beve si disinibisce il corpo, il cervello, e quindi tutto quello che pensi che non diresti in sensi lo dici quando uno è ubriaco. Cioè, tutto quello che pensa poi esce dalla bocca, non c'è il filtro, non ci sono i limiti, allora poi parli. Tu pensi che una persona è cretina, però non glielo dici. Però quando sei ubriaco ci dici che è cretino. Dici: cretino ci sei tu, e si inizia una guerra. Mentre quando solo lo pensi, tu lo pensi, ma il Signore vuole che nemmeno lo pensiamo, che guardiamo e vigiliamo anche sui nostri pensieri, sulla nostra mente. E lui che faceva, offriva sacrifici proprio, zabbai che steccano peccato, e hanno bestemmiato Dio mentre erano ubriachi.
cioè che non si sono limitati, ma hanno, se la sono presa anche con Dio, che ci ha dato tutto quello che abbiamo, tutte queste ricchezze che ci sono e tutti questi agi e queste cose, perché questi non avevano bisogno di lavorare, questi avevano bisogno soltanto di spendere quello che avevano. Andate a vedere che cosa possedeva Giobbe. Abbiamo andato a leggere Giobbe al capitolo 1, e dall'1 fino al verso 5. Non lo leggo qua, perché altrimenti siamo ormai alla conclusione. Però voglio leggere l'ultima scrittura di Romani 8, 27. Noi non possiamo pregare da soli, perché da soli preghiamo secondo la nostra carne, secondo la nostra anima. Però se preghiamo con lo Spirito Santo, pregheremo nel giusto modo. No, Romani 8, 26. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Signore, oggi nella preghiera voglio che tu mi assisti. Non voglio pregare da solo, voglio pregare con te, Signore. Voglio che tu mi ispiri, voglio che tu mi spingi a pregare nella giusta maniera. Voglio pregare non per le stupidaggini, per quello che mi fa piacere, ma per quello che piace a te. Non voglio che la mia preghiera sia la classica preghiera delle persone egoiste, ma voglio che la mia preghiera sia una preghiera potente, sincera, una preghiera che arriva e supera il cielo e arriva al terzo cielo, dove c'è il trono di Dio. Amen. Abbiamo compreso che cos'è l'attitudine, quale deve essere l'attitudine di chi prega, perché non c'è nessuno che è esonerato dal pregare, fratelli. Se vogliamo essere trovati attivi, operativi, non dobbiamo dimenticare che abbiamo bisogno di pregare. Paolo è un esempio, Gesù prima ancora. Paolo pregava continuamente, ecco perché dice: io ringrazio Dio che prego tutti, perché lui non aspettava mai di pregare, semplicemente per questo. Lui non aveva chiesto agli altri: tu quanto preghi? 2 ore al giorno, 3 ore al giorno, io prego 24 ore al giorno. Anche quando dormo prego, il mio spirito prega. O quantomeno magari che quando dormo riposo, ma quando sono sveglio prego. Questo è il modo giusto per come arrivare ad adempiere l'obiettivo che il Signore ci chiama ad adempiere. Amen. Se volete che vi accompagno, ma ad aspettare. Allora ci alziamo all'impiedi. Alleluia, Signore Dio Onnipotente. Voglio ringraziarti, Signore, perché oggi mi hai dato la possibilità di condividere questa meravigliosa scrittura, che prima di condividerla tu l'hai data a me per la mia vita. E io voglio, Signore, che la possano gustare anche gli altri. Io voglio benedire ancora questa missione, questa chiesa, che sia una chiesa, Signore, che come struttura è un po' antica rispetto alle strutture moderne, ma come attitudine vogliamo ritornare, Signore, con il modello della Bibbia, che è sempre è di gran moda: cercare la tua faccia e camminare in umiltà e in mansuetudine. Cercare il tuo volto, cercare la tua volontà. Grazie, Signore, per come tu ci accompagni, ci aiuti, ci esaudisci. Vogliamo ringraziarti e benedirti, Signore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia.